L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro. Interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Una buona serata e una buona mattinata a tutti gli ascoltatori da parte di Mauro Bertocchini. Siamo arrivati alla puntata numero 61 di questo lungo respiro. Una buona serata per chi mi ascolta quest'oggi, venerdì tarda serata e mercoledì mattina intorno alle ore 10. Un saluto anche a tutte le persone che ci ascolteranno in replica. In vostra compagnia Mauro Bertocchini, Paolo Gianfaldoni avrà qualche istante di ritardo e naturalmente si aggiungerà poi nel corso della puntata per fare i commenti finali. Siamo arrivati alla puntata numero 61esima di questo lungo respiro e posso dire che tolti gli special dedicati alla musica, alla nostra musica, tutti gli special dedicati anche alla radio, e purtroppo io devo dire che fra questi special che io possa aver ricordato ce n'è stato uno bellissimo che purtroppo mi ricorda che questa persona è, non è più fra noi, e si chiama Tittarista. Forse non tutti lo conoscono, ma abbiamo avuto modo di intervistarlo circa un anno fa, nel corso di uno special dedicato completamente alla radio, ed era una persona ingambissima, fu uno dei primi speaker addirittura fu il primo speaker che annunciò il governo Badoglio dopo la caduta della dittatura in Italia. Fu la persona che più ha dato lustro alla ERI, la vecchia ERI, la radio nazionale, che ci ha ricordato la mostra delle radio d'epoca a Ponzacco. Fra le persone illustri c'è stato anche lui. Vorrei dedicare questa trasmissione a lui, a Tittarista. Dunque, naturalmente abbiamo avuto modo di conoscerlo personalmente, vi posso assicurare che è stata una persona deliziosa e veramente gentile. Nei nostri passati trasmissioni abbiamo parlato un po' di tutto, nella nostra storia della città di Pisa, Il lungo respiro, il libro di Paolo Gianfaldoni, ormai arrivato alle ultime copie. Ho saputo proprio che praticamente questo libro non è più in commercio, a tutti gli effetti ci sono pochissime copie ancora in vendita che si possono trovare nella città di Pisa. Stavo dicendo, questo piccolo grande libro ha il compito di ricordarci la storia della nostra città dal dopoguerra fino ai nostri giorni. Ha affrontato Paolo Gianfaldoni diversi argomenti, uno dei primi è stato lo sfollamento nel corso della guerra, l'allarme, l'UMPA, ovvero l'ente addetto a organizzare le poche cose, le tante cose che c'erano da fare nel corso della guerra, il bombardamento del 31 agosto del 1943, momento difficile, molto difficile per la città di Pisa, lo stornellatore, uno dei primi momenti di parlare di amore sotto le finestre, l'oscuramento della guerra, quando dovevamo chiudere i battenti e non lasciare passare neanche uno spiraglio di luce all'esterno, perché così volevano chi comandava quell'epoca, l'arrivo dei liberatori, il momento della gioia, della ricostruzione, il mercato delle sigarette, l'arrivo degli americani, quindi anche l'arrivo di questa nuova visione, Alvara, una persona da ricordare della città di Pisa, il settimo, un quartiere di Pisa da ricordare, l'opera di beneficenza, dedicata anche essa alla ricostruzione, Piazza del Duomo subito dopo la guerra, ovvero la difficoltà e l'incisione della guerra che distrusse il Camposanto Monumentale o parte di esso, il Parco dei Divertimenti, dedicato al primo modo di uscire la domenica, gli zingari, che tuttora sono una realtà, Danilo, un vecchio ristoro, punto di ristoro in piazza Garibaldi, la Vettola, un modo di ritrovarsi insieme, i Salesiani, il campo a Betone, i primi momenti, diciamo, di incontro giovanile e non giovanile, Cantero, Cavalcata, alcuni personaggi della città, la passerella proprio davanti a, vicino a Piazza della Berlina, la gente del dopoguerra, l'immagine della città dopo la guerra, il Pietrone, un posto ambiguo della città, i saltimbanchi, ovvero coloro che si recavano nelle piazze della città per far diventare i bambini, il carbonaio, una figura anch'essa molto particolare di una storia quasi dimenticata che sembra surreale, limonata, anche esso quello che portava il ghiaccio, che portava il, sì, appunto, i blocchi di ghiaccio ai negozi col suo carrettino e passava il ponte della cittadella, i saltimbanchi, il mercato nero, i primi momenti dedicati a fare commercio, la piazza del mercato, ovvero per eccellenza la piazza delle Vettovaglie qui a Pisa, il ladro di biciclette, uno dei primi momenti, diciamo così, un po' strani del dopoguerra, via delle Belle Torri, una parte abbastanza strana della nostra città, Baracchina, l'Arena Garibaldi, Baracchina ovvero la vecchiettina che vendeva le mente in piazza della Berlina, l'Arena Garibaldi, la prima Arena Garibaldi, quando si parlava di calcio a livello dilettantistico, una domenica, una qualsiasi domenica, Nando, il villaggio del fanciullo, il campanaro, lo scioglimento delle campane nel Venerdì Santo, del Venerdì Santo in attesa della Pasqua, il trasporto funebre, Polverone, il barrocciaio, l'apparizione della Madonna Marina, il Lungarno, Grondaia, lo spaccio, i ragazzi e il loro momento, le ragazze di ieri, la domenica al ballo, il trammino, i pretini, le colonie, il Fermino e oggi Gedeone. Ho cercato di fare un piccolo sipario dedicato a quelli che sono stati e quelli che saranno gli argomenti del lungo respiro. Questo per darvi e anche per rendere grazie a Paolo Gianfaldoni di quello che ha fatto per noi e quello che ha fatto per la storia di Pisa. Avremo anche altri argomenti come il bar Cipriani, il bar degli sportivi, la festa delle matricole, Borgo, le venditrici di muscoli, le orfanelle, Giacomino, la festa di Sant'Ubaldo e Biccio. Ancora pochi argomenti per poi terminare questo spazio, questo bel programma che ricordo ancora, è stato un momento importante anche della mia vita. Questo saper ricordare, questo libro l'avevo comprato per un nonno e per uno zio con i quali non ho mai parlato di questi argomenti. Non ho avuto mai tempo e quando mi è venuta voglia così se ne sono andati e sono da un'altra parte naturalmente. E niente, mi è sembrato così, ecco, bello anche dedicare a loro e perché no, ecco, ritrovare un attimo anche una parte di loro in questo bel libro. Abbando le malinconie e salutando la persona che è sicuramente all'ascolto e tutte le persone che sono all'ascolto, ovvero Liliana Miniati, che fra poco sarà con noi in registrazione, io direi di iniziare con questo programma, con questa trasmissione che ricordo ancora sarà dedicata a Gedeone, una figura tipica del cinema della nostra città, e insieme parleremo, naturalmente voi conoscete la signora Liliana Miniati, è la gestrice del cinema Odeon in piazza San Paolo all'Orto, e è una figura tipica, è una figura, una signora da rispettare, una signora veramente molto gentile, lo è stata e ha fatto e tuttora sta facendo la storia del cinema pisano, perché no? Con lei saremo fra poco, nel frattempo ci ascoltiamo un brano musicale. Ho scelto dei brani musicali che facessero un po', ci aiutassero a ricostruire un po' l'atmosfera tipica del cinema, e perché no, anche del cinema tipico pisano. On the sunny side of the street, Frank Sinatra.
Start walking, boy. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-patter? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid, 'cause this rover crossed over. If I never had a cent, I'd be as rich as that boy Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. With those blues on parade. Because this rover, he's crossed over. If I never had a cent, I'd be as loaded as old Rockefeller, with that gold dust round my feet on the sunny side of the street. On the side, I said, side of the street that is sunny.
È arrivato Paolo Gianfaldoni, gli do un attimo il microfono. Ciao Paolo, mi senti? Non mi senti? Vediamo un po'.
Buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera. Io ti sento. Mi senti? Io ti sento. Sì, devo ancora dare un attimo un po', diciamo, di così, ecco, di organizzazione. Salutiamo la signora Liliana Mignati, salutiamo anche te. Tra pochi istanti, anzi io ti do soltanto un minuto di tempo per salutare, anche perché poi dobbiamo parlare. Ti do soltanto un minuto di tempo per parlare, sì. Dopodiché andrò a leggere l'articolo.
Bene, innanzitutto ti ringrazio, mi scusare se sono in ritardo, ma ho in questo periodo un appuntamento, per cui interessante, di modo che sarò costretto di dover ripetere questa mancanza immediata.
Questo ritardo, certo.
E colgo l'occasione per ringraziare la signora Mignati di questo suo intervento. Mi fa piacere perché è una persona autorevole, certamente dirà cose certamente interessanti. A questo punto il personaggio in questione è una figura che in passato era molto nota, si richiama ai tempi in cui il cinema effettivamente era una meta per tutti, particolarmente per i giovani, e quindi intorno agli ambienti cinematografici c'era anche questo personaggio che divenne poi nel tempo famoso.
Bene, ce l'ascoltiamo, io do un attimo uno spazio di bianco, dopodiché andremo a leggerci l'articolo. Grazie Paolo, a dopo. Dal libro di Paolo Gianfaldoni ci leggiamo Gedeone. Può darsi che sfugga alla memoria di molti pisani, però quest'uomo riscosse molta popolarità in città intorno agli anni 50. Già maschera del Politeama all'inizio del secolo, era passato in seguito alle dipendenze del Teatro Rossi, divenendo uomo di fiducia. Svolgeva il suo lavoro a tempo pieno, ricavando una minima retribuzione, comprese le mance che racimolava come custode di cappotti durante gli spettacoli. La mattina provvedeva all'apertura del locale per le pulizie, quindi si interessava della sostituzione dei cartelloni pubblicitari dei films affissi all'esterno. Nel pomeriggio, invece, per ore continue, strappava i biglietti alla porta del teatro. Peraltro, ligio al dovere, non concedeva spazio a certi furbi che tentavano di entrare gratis. Anzi, per essere più sicuro del fatto suo, al momento della restituzione del biglietto, accompagnava il gesto appoggiando la mano sulle spalle degli stessi spettatori. Quindi, terminato l'ultimo spettacolo, con senso di responsabilità, andava ad ispezionare tutto il locale. Dopodiché sprangava ogni porta con decisione. Nel tempo Gedeone era divenuto una figura caratteristica per il suo comportamento di uomo burbero, come per il timbro di voce altisonante e per l'andatura vistosamente condizionata. Infatti i piedi lunghi e piatti lo costringevano a tenere un'apertura di gambe alquanto accentuata. Di questo impedimento il povero Gedeone accusava il colpo, specialmente se si trovava in divisa. Questa peraltro consisteva in un completo nero, con vistose strisce rosse ai lati dei pantaloni, camicia bianca ed un cappello rosso con la visiera nera, sul quale era scritto Teatro Rossi. Proprio in questo modo, quando lo spettacolo a volte si presentava eccezionale, la direzione lo invitava a reclamizzare l'avvenimento per le strade della città. Allora, mentre distribuiva le locandine ai passanti ad alta voce, annunciava la commedia o films in programma, sottolineando tra l'altro la partecipazione di famosi attori. Però se qualcuno nel frattempo voleva sapere altre notizie, allora a quel punto faceva finta di niente, anzi continuava a ripetere in continuazione il solito ritornello. Quando negli anni 50 il Teatro Rossi chiuse battenti perché le strutture interne non davano più garanzia, ormai per Gedeone era finito da qualche anno ogni interesse. Ricoverato in ospizio, trascorse purtroppo gli ultimi anni della sua vita avvolto da un senso di tristezza e povertà. Bene, per commentare Gedeone, il Teatro Rossi e tutti gli spettacoli in genere pisani, siamo in compagnia quest'oggi di una, se permette la chiamo una personalità della Pisa spettacolo, del cinema.
La prima che dopo passata la guerra sono stata quella che ho messo sul cinema.
Ovvero della signora Liliana Mignati. Salve, un salve a lei, un saluto a lei.
Buonasera a lei, dico anche alla signorina, no?
La prima domanda che vogliamo farle è questa, no? Qui si parla, affronteremo questa intervista in due parti. Nella prima parte parleremo un attimo di questa figura, facendo un attimo un accenno a Gedeone, che però lei mi ha detto che non conosce.
Non conosco affatto, forse perché noi abbiamo, dunque quando noi abbiamo costruito, abbiamo cominciato nel 1944, abbiamo inaugurato il 6 dicembre del 46, ma io mi sono messa subito a lavorare dietro alla cassa, a dirigere il locale e non frequentavo, non andavo da nessuna parte, praticamente, non so, il Politeama mi pare però che fosse stato distrutto, sì. E quindi io non me lo ricordo, anche perché prima della guerra io non stavo qui a Pisa ma abitavo a Imperia. Di conseguenza, e quando noi poi abbiamo aperto l'Odeon, io non avevo proprio tempo di andare nemmeno a Teatro Rossi a vedere se c'era qualche spettacolo.
Ecco, però un pochino se lo ricorda il Teatro Rossi, Teatro cosa Rossi. Era e come...
Io mi ricordo benissimo Teatro Rossi, perché poi per più di un anno... ora la strada non la so esatta, ma comunque rimane tra la piazza Carrata, dove c'è l'intendenza di finanza, e la piazza Dante, su quell'angolo lì, per andare in piazza Dante... La piazza Dante si va in piazza Carrara, rimane lì in questo teatro.
Era bello il teatro,
era carino, era piccolo, era carino, però purtroppo era stato disastrato un po' dalla guerra e non era neanche più agibile per fare né teatro né cinema, tanto che io l'ho tenuto insieme a Sergio Crucci, che a quei tempi lui era il proprietario di una compagnia di operette, ora mi sfugge il nome di questa operetta e non mi ricordo, che tra l'altro era una compagnia simpaticissima, veramente, ho conosciuto anche la Gaffe, ma è passato tanti anni, in questo momento non mi ricordo nemmeno i nomi, mi ricordo però il grande successo che loro hanno avuto e venivano appunto lì a Teatro Rossi, perché c'era il palcoscenico ancora, insomma, arrangiato ma funzionante. Poi dopo questo teatro fu dichiarato inagibile e quindi niente, abbiamo smesso.
Ecco, la signora Mignati è proprietaria delle... gestrice diciamo del cinema Odeon, però ecco, vogliamo un attimo soffermarci ancora una volta sul teatro, poi parleremo dopo di cinema. Il teatro cosa era veramente importante all'epoca, diciamo, del dopoguerra? C'era il Teatro Rossi, poi c'era il teatro
Verdi. Teatro Verdi, che era molto importante, faceva dei bellissimi spettacoli, io ricordo, mi pare che allora era responsabile di tutta la programmazione, fu fatta più persone, fu rammentato, mi ricordo anche del dottor Supino, però poi il direttore, non so, oppure la persona che faceva un po' tutto, era il dottor Andarini, il quale con molta intelligenza veramente sapeva gestire il locale, perché il teatro è fatto anche, sì, di cultura, è vero, ma deve essere fatto anche di svago, perché quando abbiamo lavorato tante ore abbiamo bisogno di svagarsi.
Ah, ecco,
ecco, io la penso così, perché francamente la cultura, chi se la vuol fare, la può fare in qualunque momento. Oggi come oggi è a portata di mano di tutti, fra i cinema privati, d'estier, fra le programmazioni che vengono fatte in altri locali. Non bisogna andare a cercare nei locali industriali, nei locali industriali bisogna svagarlo il pubblico che è stanco. Allora mi ricordo che portarono delle belle cose, delle opere, portarono anche della prosa, con delle grandi compagnie, ci sono state quella della Elena Giusti, quella di D'Apporto, c'è stata la compagnia di Walter Chiari, di Tognazzi, ed era un grande successo, veramente successo, per le rappresentazioni fatte, e anche successo e di pubblico, un pubblico molto elegante e anche molto educato. Non ci ho sentito mai né tafferugli, né fischi, né urli, ecco, sinceramente.
Ecco, però si diceva a quell'epoca che sia il Teatro Verdi che gli altri teatri di Pisa erano fra i più famosi d'Italia, che quindi faceva paura. Ecco, questo mi ricordo anche da altre persone che conosco, che a quell'epoca, diciamo, hanno vissuto l'esperienza del teatro, che proprio nell'ambito di un artista era proprio... paura, ecco, quello di venire a Teatro Verdi, perché in base a come veniva accolto a Teatro Verdi poteva essere, vero,
sì,
avere successo in futuro.
Diciamo che molti spettatori pisani, grandi intenditori erano, sì. E mi ricordo anche che qui è venuta anche la Callas, la Maria Callas, perché allora era sconosciuta, io non so se fu il debutto o meno, questo non me lo ricordo, so soltanto che venne a Pisa, cantò. E poi alla fine ci furono tante persone, molti intenditori, che dissero: è una voce giovane, però questa diventerà grande, sarà una grande cantante. Quindi era proprio all'inizio. Chiaramente non ricordo che era piuttosto una ragazza semplice, mora, piuttosto grassoccia.
E
fu sentita, e mi ricordo, c'era tanta gente che commentava, proprio questi grandi intenditori, e tra i quali c'era, mi pare, anche il professore Bandettini, e c'era anche Sivieri, profumiere di Borgo, sì. Grande intenditore lui in proprio di opere, sì. Appunto, commentavano questo fatto e dicevano: sì, però questa diventerà una grande cantante.
Quindi Pisa è intesa come veramente come il centro. Come
un... difficile, perché il pubblico era molto difficile a quei tempi per le opere. Le sentivi, si percepivano per aria, se appena un cantante appena era incerto, appena passava leggermente di tono, diciamo, si sentiva già come un respiro sospeso, pronto a dover fischiare, ecco.
Addirittura,
sì, perché proprio erano impressionati i cantanti che venivano a Pisa a quei tempi, sì.
Ho capito. Dunque, facciamo un attimo un punto di riferimento a quello che è, diciamo, l'argomento dell'articolo di Paolo Gianfaldoni. Gedeone, ha detto, non lo conosce, però mi ha fatto nome di Arturo Saviozzi. Ecco, ci può parlare un attimo di lui? Così andiamo in parallelo. Al limite avranno avuto lo stesso tipo di lavoro.
Sì, ma è quello che lei mi racconta lì, di questo Gedeone, che appunto stava attento per i biglietti, eccetera, i ragazzi non passassero. Altrettanto lo faceva Arturo Saviozzi. Anzi, era una figura molto ben vista, perché era un uomo simpatico, un uomo brillante, e però con una parolina li metteva tutto a posto questi ragazzi. Allora il suo cinema era in mano a Bellini, a Luigi Bellini, i quali Bellini avevano anche il Cinema Italia, e l'Italia poi fu aperto nell'ingresso, passata la guerra, facevano il cinema nell'ingresso dell'Italia,
addirittura.
Poi dopo questo cinema... E mi pare che lo prese Tinagli, che a quel tempo, che prima della guerra gestiva il cinema, come si chiamava? L'Umberto? Teneva l'Umberto, mi pare che si chiamasse l'Umberto, e prese questo Tinagli in gestione anche l'altro locale. Dopodiché lui morì, il cavalier Tinagli, e la moglie, sì, primo di tutti, subentrò Scarpellini all'Italia, e dopo Scarpellini ha costruito anche il Cinema Astra.
Dunque, ecco, parlando un attimo di questo Arturo Saviozzi e dei furbi, ma c'erano veramente dei furbi che cercavano di entrare gratis?
C'erano dei furbi, io mi ricordo anche un ragazzo che poi ora è diventato, diciamo così, una persona di spicca a Pisa, non faccio il nome, ma che comunque era un ragazzino talmente vivace, rosso di capelli, simpaticissimo, che addirittura una volta si arrampicò lungo la doccia esterna e mi entrò dal vicolo Vernaccini dentro il cinema al primo piano nelle scale che poi mettevano alla galleria. Lui per primo, coraggiosamente, seguito naturalmente da altri. E questo fu scoperto, sì, fu scoperto, perché allora a quei tempi ci potevamo permettere di tenere anche le ragazze che accompagnavano le persone a sedere.
C'era una maschera.
Una maschera, appunto, che faceva, trovava posti a sedere sia in galleria che in platea. Sì. E appunto lei aveva visto questo movimento nell'aprire la porta che dava su queste scale. E andando a chiedere il biglietto scoprì che loro tranquillamente tutti i giorni entravano al cinema attraverso la luce.
No, è incredibile.
Sì, lui, questo ragazzo, ogni volta che mi vede ancora se lo ricorda e mi dice, si ricorda, signora?
Si fanno quattro risate sempre.
Capito, sì.
E poi, ecco, in genere qual era il pubblico che frequentava... Ecco, guardiamo un attimo, sì, facciamo questa domanda. Il pubblico che frequentava il teatro era lo stesso pubblico che frequentava il cinema? E in genere chi erano le persone che frequentavano tutte e due?
Più o meno gli stessi del cinema erano quelli del teatro. Poi, passata la guerra subito, praticamente eravamo un po' pochi. Non era come ora che il pubblico è vario. Allora eravamo poi scampati da una guerra, quindi ci conoscevamo quasi tutti, capisci? Ecco. Quindi, non so, cominciando dalle autorità, dai dirigenti dei vari uffici, quelli importanti, e si trovavano al cinema come si trovavano al teatro.
Ecco, ma diciamo però il popolo in genere non veniva al cinema,
sì,
oppure...
Sì. Il popolo in genere veniva al cinema, nei periodi invernali i poveretti venivano anche per scaldarsi. Io mi ricordo di una signora anziana con la figlia era impiegata, e lei la sera, quando usciva dall'ufficio, mi diceva, io vado a casa per cenare e metto il prete, a quei tempi usava il prete, che era un trabiccolo di legno, e dove ci veniva attaccato uno scaldino di coccio con dentro la brace, e venivano, se lo mettevano a letto perché la casa era molto fredda, non c'era stufa, non c'era riscaldamento, e dicevano, ora noi abbiamo cenato, veniamo al cinema, ci riscaldiamo bene bene, perché appena noi quando avevamo il cinema naturalmente c'era anche già il termosifone, allora si andava a legno e carbone, appena inaugurato, capito? Quindi erano altri impianti. E allora dice, si viene al cinema, io e mamma, dice, ci riscaldiamo bene bene, e poi quando si va si toglie questo prete, lo chiamavano il prete o trabiccolo, si voglia, e siamo caldi e andiamo a letto.
Ho capito. Dunque, e poi dopo si parla ancora, di questo geneone, appunto, a questo punto, di Arturo Saviozzi, di reclamizzare l'avvenimento per le strade della città. Si parla... Come veniva reclamizzato?
Veniva reclamizzato in maniera anche simpatica, una volta addirittura dall'aereo, attraverso un ragazzo, un sergente che conoscevamo molto bene, e tiriamo dei manifestini annunciando il famoso film Fabiola. Sì, e poi annunciato con tanti manifestini multicolori. E poi veniva scritto anche i nomi il titolo del film, e veniva scritto anche con la tinta per le strade. E poi poi un bel giorno ci fummo multati e allora la scritta per le strade non fu fatta più, capito? Allora già cominciava a riaspettarci tutto, anche tutti gli uffici di conseguenza.
Ah, quindi si parla del dopoguerra, veniva concesso.
Dopoguerra facevamo questo, insomma, questa reclame qui, e molte più reclame. Poi all'Odeon c'era il famoso Scarababau, che è morto di recente, ed è stato anche rammentato in maniera simpatica sul giornale, dove anche in vernacolo pisano, proprio di recente, dove una ragazza se lo ricorda, quando lui andava a vendere le mente, i suoi dolciumi, sia a Marina nel periodo estivo e poi nell'inverno a scaldarsi lui veniva a vendere all'Odeon. Perché io avevo visto quest'uomo sulla piazza una sera che veniva e pioveva forte, lui mi disse, signora mi permette, vengo sotto la pensilina a vendere qualche cosa perché ho famiglia. A me mi fece un po' pena, francamente. Poi dice, vabbè, perché deve stare fuori sotto la benzina? Venga dentro. Fu un dire venga dentro, che dall'altro poi entrò in sala e c'è rimasto per tutti questi anni.
Questo è il modo in cui assume.
Il rapporto tra me e quest'uomo, del resto era molto educato, un uomo di un grande rispetto, e francamente, insomma, mi sono trovata bene anche con lui. Poi era una cosa che io la facevo tanto volentieri. Infatti lui, diciamo, lavorando là dentro, ci ha potuto anche crescere dignitosamente la famiglia.
Certo. Senti, se mi permette, passiamo un attimo a un brano musicale e ci risentiamo subito dopo.
Sì.
Bene, e parlando ancora di Scarababau, abbiamo qui davanti a noi proprio una bella poesia di Ilaria Andreozzi, che è stata pubblicata sul Tirreno l'8 luglio 1990 e che è scritta in vernacolo. Io tra l'altro ho detto il vernacolo non lo so leggere, quindi non mi proverò a leggerla, ma ricordava proprio a questo punto di lui, cioè di come aveva incontrato un attimo il manifesto funebre attaccato al muro, e che ricordava allora quando d'estate picchiava il solleone sull'arena, dice, il piede si riscaldava e lui arrivava e urlava a mente croccanti. Dice, poi nell'inverno quando pioveva e vedevi un film nell'aria riscaldata dell'Odeon, sentivi sottovoce parlare di nocciole di cioccolata, ma dice, ora non c'è più col suo sorriso e i baffetti spavaldi un po' sbiancati, vende la Coca-Cola in paradiso e dice, c'è lo Scarababau, chi è che vuole i gelati? Questo dice Ilaria Andreozzi. Commento a questa poesia la facciamo dare ancora dalla nostra ospite di turno di quest'oggi, ovvero la signora Liliana Mignati.
Il commento, no, non c'è commento, dice tutto da sé, insomma. Quest'uomo ha lasciato un buon ricordo fra tutti quelli che l'ha conosciuti, sia che l'abbia conosciuti piccolini o più grandi, perché effettivamente si è sempre portato molto bene. E la poesia di questa ragazza, io quando l'ho letta, effettivamente mi sono commossa che a distanza di più di 2 anni che lui è morto ci fosse ancora qualcuno che lo ricorda.
Sì. Ecco. C'era un'altra figura, ecco, no, Scarababau era vestito in bianco con questa giacca, me la ricordo sempre con queste becche, no? Con il camice bianco e con la cassetta legata al collo e con la lucina.
C'era la luce piccolina appunto per non disturbare la proiezione, e poi durante la proiezione io gli avevo proibito, perché anche se sottovoce poteva dar noia. Allora lui tante volte andava in cabina e gli diceva agli operatori, mi fate un intervallo un pochino più lungo perché c'è tanta gente, e con la cassettina si metteva sotto lo schermo dove affluivano tutti i ragazzi in massa e andavano a comprarsi le cornie là dentro. Sì.
Ce n'era un altro, mi stava parlando appunto, e a questo punto io mi allaccerei, uscendo un po' da quello che è l'argomento di quest'oggi, vorrei entrare, se mi permette, nell'argomento del cinema Odeon, perché lei in effetti ha da raccontarci tanto sulla sua storia, su come...
C'è da raccontare nel cinema Odeon, c'è anche da raccontare, per esempio, una volta c'era il film Il Compagno P, mi ricordo, un bellissimo film, era un film russo quello, e ebbe un grande successo. Però naturalmente fu fatta tanta propaganda, così che arrivò della gente che non c'era mai stata il cinematografo. Ah. Ora lei vede che nell'ingresso, dove entra il pubblico, c'è sempre la doppia tenda, sì. Quella sull'ingresso e quella che dà in sala, no? E una volta il fatto è che c'era molte persone, che così noi si guardi a una coppia, moglie e marito anziani, non entrate adesso perché c'è molta gente, dice no, noi vogliamo la luce, noi facciamo tardi. E il fatto è che io vedevo però che la tenda che dava nell'ingresso gonfiava, come se ci fosse qualcuno dentro. E poi aspetto, vedo che restava questa gente, alla fine io mi alzo, vado e ti trovo questa coppia lì, fra le due tende. Io, scusate, perché state qui allora? Chiedete permesso, andate dentro. Dice, non ci eravamo mica accorti che eravamo tra una tenda, credevamo che fosse un tanto pieno e non si potesse
entrare. No, davvero?
Sì? Perché non c'erano mai stati al cinema, avevano visto, gli avevo detto che c'era tanta gente, loro non avevano voluto, dice, no, entriamo lo stesso. Però vedendo questa tenda che non era, per lo secondo loro era il pubblico, non lo so, non entrarono, sì. Un'altra volta, qui un altro particolare che è anche simpatico, perché quando ne lo ricordiamo ci ridiamo tutti quanti noi. Io avevo come maschera un certo Francesco Mannocci, che c'è stato con me da passato la guerra subito come maschera fino a chi è andato in pensione, cioè 4-5 anni fa. Avevamo maschere e pugnali, c'era una tale calca che a un certo punto abbiamo dovuto, alla fine del primo spettacolo, interrompere la vendita dei biglietti. Così però, per alleggerirsi che entravano, abbiamo annunciato al microfono che l'uscita di sicurezza potevano, per liberarsi prima la sala, passare ai lati dello schermo. Qualcuno
La capì, e infatti durante l'intervallo, alla fine del primo spettacolo e del secondo, si incamminò lungo il lato dello schermo e uscì sulla via San Francesco. Altri che avevano già il biglietto in mano per entrare a tutta velocità dentro e trovare il posto, portarono via la scarpa a questo Mannocci. Così, e lui si ritrovò, non so come gliela levarono, si ritrovò, la mano, portarono via la scarpa. Ci tocca aspettare fino a mezzanotte, questa scarpa era infilata tra le poltrone in platea. No, per dirvi la calca che c'era a quei tempi, l'entusiasmo, c'era il film di Maschere e Pugnali con Gary Cooper.
Quando è nato il cinema Odeon? Quando è stato aperto? Perlomeno, se ci può un attimo raccontare anche la sua storia, come ha creato il cinema Odeon.
Sì, dunque il cinema fu inaugurato la sera del 6 dicembre del 1946 con il film La signora Miniver. Sì. E allora i film erano veramente molto belli, francamente, ed era forse un po' per la necessità di stare tutti insieme e sentirsi vivi, un po' perché erano anche i film che chiamavano, un po' bei drammi, bei fatti, non la violenza di oggi, perché oggi molte violenze.
Sì, ecco, e comunque l'inaugurazione avvenne
con la signora Miniver e fu un bellissimo spettacolo. Poi dopo altri film di grande importanza come Gli amanti del sogno, e poi dopo che ci fu Le chiavi del paradiso, e altri ancora, quelli che ricordo, insomma, i principali, che fu dato anche Via col vento, e Via col vento fu dato a spettacolo teatrale, cioè due spettacoli al giorno e basta, finito il primo spettacolo uscire fuori e poi dopo un'ora cominciava il secondo spettacolo, fu un bel avvenimento.
Ma com'è che, diciamo, com'è che aprì il cinema Odeon qui a Pisa, cioè la sua vita mi stava raccontando precedentemente, forse era meglio registrare a suo tempo.
E come è cominciata? Beh, io c'è questo fatto che sono figlia di un maestro di musica e di conseguenza mio padre aveva sempre la bellissima abitudine allora che quando lui andava via con l'orchestra per le opere portava via la sua famigliola dietro. Allora trascuriamo il fatto che anch'io avevo studiato canto, però il desiderio del cinema, del teatro, insomma di questo ambiente di spettacolo, ce l'avevo nel sangue fin da piccolina, così che passata la guerra subito, con tutte le macerie, dove era la nostra proprietà lì in piazza San Paolo all'Orto, e fui proprio io che incoraggiai mio marito a intraprendere questo nuovo lavoro, e francamente non me ne pento, perché ho avuto delle grandi soddisfazioni. Perché, insomma, anche se è stato tanto sacrificio, perché io mi sono messa dietro quello sportello anni e anni e anni e ci sono stata con tanta volontà, però sono stata rispettata, considerata e mi sono levata quelle soddisfazioni che anche, diciamo, per aiutare la gente che non poteva sempre pagare il biglietto, di fargli godere uno spettacolo ugualmente, ecco.
Certo. Senta, ci sono degli episodi che le sono rimasti impressi, alle quali lei è affezionata, ecco, che rimangono sempre nella storia della sua carriera?
Sì, ce ne sono due in particolare. Dunque, uno è che veniva sempre un bambino, dopo pochi anni inaugurato il cinema, un bambino piccolo, aveva avuto una decina di anni, un bambino sporco, sembrava quasi uno zingarello, così che si metteva in un angolo vicino alla cassa e un giorno io ho detto: ma perché stai qua? Hai freddo? Dice: sì, vuoi andare dentro il cinema? Sì, vabbè, vai dentro. Fu un andare dentro che tutti i giorni alla stessa ora io me lo vedevo. Il fatto è che questo bambino veniva, non chiedeva niente, si metteva buono buono e io dicevo: vai dentro, vai a scaldarti. E lui entrava dentro. Poi mi sparì. Un giorno me lo vedi entrare in volata con due mazze di rose.
Molto tempo dopo.
Sì, molto tempo dopo, sì. Ma me lo vedi apparire in volata, bene, mi portò, aveva queste due mazze di rose, mi mise un mazzo sulla cassa e mi fa: questo uno per te e uno per la mia mamma morta. Dico: ma vieni qua, dove le hai prese? E lui mi fa: l'ho rubate. E scappò. Non lo vedi più da quel tempo lì. Passò, credo, 3-4 anni. Poi me lo vedi un giorno davanti, tutto sistemato, ben vestito, pulito, pettinato. Dico: ma che cosa hai fatto in tutto questo tempo? Dico: mi congratulo, perché penso che tu abbia trovato un buon lavoro. Cioè sì, infatti sono entrato come stalliere a San Rossore. Cioè, ma il mio sogno, signora, sarebbe quello di diventare Fantino. Io, guarda, io te lo auguro di cuore. Ora io mi domando, sarà diventato davvero, avrà realizzato il suo sogno?
Io penso forse di sì. Se il suo sogno dipende dalla bontà di questo ragazzo, sì. Io penso di sì. Poi ecco, mi raccontava, una volta si parlò, io appunto, di un altro ricordo ben preciso.
Sì, un altro ricordo fu questo, che Io mi trovavo un matrimonio di amici e vicino a me mi trovai un ragazzo giovane, il quale mi guardava e mi sorrideva. Io mi stavo lambicando il cervello, ma dove l'ho visto questo ragazzo? Va bene che crescendo a volte si perde anche di vista e non si arriva a riconoscere. Il fatto è che durante il pranzo me lo trovai di fronte. E lui allora proprio tranquillamente con un bel sorriso mi fa: signora, forse lei si domanda perché io la guardo spesso. Dico: ma infatti io non riesco a ricordare. Dice: signora, io sono orfano di padre e mia madre e sono stato per tanti anni alla La Calconia. Allora era un istituto dove insegnavano loro, oltre che studiare, anche un mestiere. Lei la domenica offriva il cinema ai più bravi, ai più buoni, così che noi venivamo con il nostro istruttore. Lei ci contava per i suoi diritti erariali che doveva pagare lei e ci diceva: vabbè ragazzi, state buoni. Così che quando però si andava a letto la sera, l'istruttore diceva: ragazzi, buoni, dormite, però prima dite una pellegrina per le persone che vi vogliono bene. Dice: io la preghiera la facevo pensando a lei.
Fantastico, io penso che siano cose che, sono cose secondo me che rimangono nel cuore e possono non far altro. Quindi ecco, a conclusione, dica.
Io non so se lui, mi pare, mi avesse detto che aveva imparato il mestiere di fotografo.
Ho capito. Quindi fare del bene agli altri, in ogni caso, fa bene anche a se stesso.
Io ho cercato di fare il mio meglio, francamente. Per me, ecco, c'è della gente quando ha sete e beve un bicchiere d'acqua, no? Io quando faccio un'opera buona è come se bevessi un buon bicchiere d'acqua fresca.
Benissimo, mamma mia, veramente che parola è questa. Signora, io a questo punto la saluto, ma le voglio fare un'ultima domanda. Si parla molto spesso di cinema, si parla di crisi di cinema, si parla di ripresa di cinema, eccetera, eccetera. Lei come lo vede il cinema in questi anni, in questi ultimi anni?
Ma è un po' problematico dire come si vede. Si vive di speranza. Io penso che si debba sempre sperare, mai abbandonare la speranza. Certo è che ogni anno, quando noi arriviamo alla chiusura estiva, ci auguriamo sempre che arrivino dei buoni bollettini, ricchi di buoni film, soprattutto di buoni film. Il peggio è che purtroppo bisogna convenire che è proprio il brutto film quello che oggi è più commerciale. Quello buono, le sale sono un po' deserte.
E a proposito delle videocassette e di tutte queste cose parallele al cinema?
Queste sono una grossa concorrenza, d'altra parte non si può evitare, questo è il progresso, ognuno cerca la comodità nella propria casa. E come succede? La sera quando una persona è stanca dice: mi metto accanto un bicchiere di whisky e mi vedo un film.
Pensa, questo naturalmente lo facciamo così, ecco, chiaramente, pensa di essere anche lei una personalità del mondo del cinema a questo punto, come si parlava di Gedeone, si parla di queste figure tipiche pisane, lei pensa di essere anche lei una figura tipica pisana?
No, forse perché io sono stata la prima passata la guerra e coraggiosamente ho fatto il cinema, ecco, ho messo sul cinema e sono stata al cinema fino a ora. Ora penso effettivamente di diminuire la mia attività, anche perché insomma l'età è quella che è, bisogna avere giudizio se vogliamo vivere un pochino di più.
Bene, la ringraziamo tantissimo, signora Mignati, signora Liliana Mignati, e rimanga all'ascolto di Radio Incontro, ascolti il nostro programma.
Questo senz'altro, io lo ascolterò molto volentieri, come sempre del resto.
Paolo Gianfaldoni, ci sei? Mi senti? Anzi, abbiamo qualche difficoltà, mi sa. Qualcosa su questo commento finale di questa intervista?
Direi prima di tutto che c'ho la cuffia che non mi risponde,
si sente benissimo, non so per quale motivo.
Non so se ascoltarmi. Comunque io proseguo in questo senso.
Sì.
Vorrei innanzitutto ringraziare la signora Mignati perché ha messo fuori alcune pagine di storia pisana veramente inedite. A lei complimenti, un ringraziamento vivo perché... E a lei si deve il divertimento per tante generazioni, ha offerto sempre belle cose. E le parole dette stasera sono molto sensibili e certamente hanno fatto centro anche negli ascoltatori. È chiaro che condivido in pieno ciò che ha detto perché è tutto verità. E ci sarebbe da aggiungere molto altro perché ha dato spazio Non mi rimane altro che salutare caldamente la signora e grazie infinite della sua collaborazione.
E ti saluto anch'io, Paolo. Abbiamo veramente qualche difficoltà tecnica in questo istante, non so per quale motivo. Ci risentiamo venerdì prossimo e naturalmente per la replica. Un ciao da parte di Mauro Bertocchini.
E buonasera da parte di Gianfallone.
Bene, ci ascoltiamo il brano musicale che conclude questa trasmissione e non poteva essere nient'altro che lo stupendo brano di... Judy Garland, Over the Rainbow. Over the rainbow, way high. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere you dare.